Buona serata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Seconda parte della trasmissione dove normalmente leggiamo i nostri libri. Allora, intanto vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è un indirizzo postale, è casella postale 53 Marostica Vicenza. Come ricordava Francesco nella prima parte della trasmissione, ci siamo su internet, potete trovare i nostri lavori, i nostri siti, potete ricopiarvi molte cose. Vi ricopiate solo in parte, entrando nel mio sito, il libro che vi sto leggendo stasera, cioè quello che sto leggendo da qualche sera, è I fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e dal paganesimo politeista. Abbiamo intervallato questo libro con la conferenza che abbiamo tenuto qua, vi ricordate, a Radiogamma il 30 ottobre di quest'anno. E nella trasmissione di stasera, invece, continuando sempre l'analisi critica degli autori che hanno fatto i relatori, diciamo, del primo congresso internazionale di studi di esperienze di confine tenuto a San Marino il 16-18 maggio 1997, parleremo di Marco Marnielli, quello che Marco Marnielli ha detto, che è un medico specializzato in chirurgia generale, ex ricercatore presso il CNR. E abbiamo già parlato di vari personaggi, ogni personaggio dà la sua specializzazione, cioè ha le sue cose importanti su cui leggere i fenomeni di premorte, come leggerli. Abbiamo visto dei personaggi abbastanza diversi fra di loro, c'è Morris che è a cattedra di parapsicologia di Edimburgo, che gli interessava scoprire i meccanismi dei vari fenomeni psi e come questi interagiscono. Abbiamo Renzo Rossin, che è un psicologo psicosintesi educativa, che trattava più che altro dal punto di vista psicologico e dal punto di vista dei bambini, lui diceva, in realtà la cosa è molto più chiara. Abbiamo un tale Di Simone, che è un parapsicologo, si definisce, e abbiamo trattato il suo punto di vista. Avevo parlato di Adolfo Morganti, uno del CRIS, un agente inquisitore del CRIS di Bologna, e naturalmente ha esposto il suo punto di vista. Abbiamo accennato, solo accennato, Pietro Cassoli, che è un medico, un parapsicologo. Avevamo parlato di Bellof e delle sue idee del dopomorte, e oggi trattiamo Marnielli. Marnielli. Vi ricordo che viene fatta la critica, vengono criticati tutti i lavori che vengono presentati e poi alla fine del lavoro, cioè praticamente diciamo un quarto circa del lavoro, è dedicato alle conclusioni della stregoneria e del paganesimo politeista. Adesso siamo arrivati circa alla metà, poco meno della metà, diciamo che con Marnielli arriviamo a metà del lavoro. Bene, vi ricordo che i telefoni li riattacco solo 5 minuti prima della fine o qualche minuto dopo. E perché questo? Perché già ve l'ho spiegato nella prima trasmissione. Nella prima trasmissione vi ho spiegato che ci eravamo accorti che qualcuno stava tentando di sabotare tutto lo spazio telefonico che mettevamo a disposizione dei radioascoltatori. E abbiamo trovato questo estremamente scorretto nei confronti dei radioascoltatori a cui avevamo chiesto di non telefonare per lasciare spazio alla discussione. Pertanto, tutti i tempi telefonici li abbiamo ridotti. Già questo della sera era già abbastanza ridotto perché doveva essere gli ultimi 10-15 minuti, li riduciamo ulteriormente. Bene, vi ricordo un'altra cosetta: i fenomeni di premorte sono quegli effetti che le persone hanno quando sono in stato di coma, sono tutto quell'insieme di sensazioni che ricevono le persone in stato di coma. Bene, arrivando a una società come quella attuale, con un numero molto alto di incidenti e con dei incidenti stradali, sto parlando essenzialmente, e con dei pronto soccorsi che lavorano a pieno ritmo, specie nelle grandi città, ci si è accorti, data la casistica, che ci sono una serie di fenomeni che si riproducono per un numero altissimo di persone. Questi fenomeni studiati hanno elaborato in sintesi fenomeni di premorte e ci si è accorti che i fenomeni di premorte, cioè questi fenomeni che hanno le persone in stato di crisi di vita, se stanno perdendo la vita, si riproducono anche in molte operazioni sciamaniche, cioè la descrizione di molte operazioni sciamaniche di alterazione della percezione sono vicine a queste. E questo chiaramente ha dato adito a chiedersi il perché e il per come. Ebbene, ripeto ancora, l'analisi che è stata fatta di tutti questi autori, la stregoneria e il paganesimo sono arrivati indenni. Ciò che non è arrivato indenne, cioè ciò che è arrivato con le ossa rotte, sono invece le religioni rivelate. Vediamo cosa dice Marco Marnielli, che ripeto è un medico specialista in chirurgia generale, ex ricercatore presso il CNR, esperto in fisiologia degli stati di coscienza e ha approfondito la conoscenza dell'estasi mistica e dello stato ipnagogico. Marnielli è convinto assertore dell'ipotesi secondo cui i fenomeni NDE rappresentano il cavallo di Troia della parapsicologia per un suo riconoscimento dalla scienza ufficiale. Egli vuole ignorare come la scienza ufficiale risponde a bisogni e fini diversi dal proprio sviluppo. Pertanto la scienza ufficiale non è disposta a riconoscere nemmeno l'ovvio, a meno che questo non si presenti come uno strumento da impossessarsi per determinare i fini a cui è asservita. Troppi specialisti perdono di vista l'insieme oggettivo in cui svolgono il loro lavoro, in modo particolare i cosiddetti pionieri, che tendono a non rendersi conto o non vogliono vedere o rendersi conto dove porta il loro lavoro, cosa il loro lavoro produce, quali conseguenze provocherà. Ignorano, in altre parole, l'uso dell'intento e pretendono di essere considerati dei buoni servitori. Veniamo a quanto dice Marnielli. Parla a lungo del parallelo fra effetti NDE e sistema allucinatorio. In pratica, egli rileva le similitudini degli stati allucinatori con l'ingerenza della mescalina. Ingerire sostanze come la mescalina provoca molti effetti ricorrenti nelle NDE, con particolare riferimento all'esperienza di tunnel, visione della luce e incontro con entità spirituali. Se alle visioni si aggiunge il senso di benessere e pace proprio della mescalina, secondo Marnielli si può ipotizzare che il corpo umano sia in grado di liberare mescalina o una sostanza molto simile. Analizziamo questa similitudine che appare molto importante. L'effetto tunnel e la visione della luce sono parte dell'accensione di una percezione diversa indotta mediante la sostanza. In altre parole, la sostanza, come la mescalina, attiva neuroni e sinapsi normalmente non attive, anzi sbarrate dalla descrizione del mondo. Da qui l'effetto tunnel e la visione della luce. Effetto tunnel e visione della luce che rappresentano stati di percezione soggettiva o di formazione soggettiva della percezione una volta rotta la barriera della descrizione del mondo. Possono essere sia stati allucinatori come ricordi di percezione cancellate dalla memoria, sia percezioni di aspetti diversi e nuovi della realtà. Sono sempre e comunque di carattere soggettivo. La nuova descrizione tende a prendere il posto o a integrarsi con la descrizione della ragione. È soggettiva come la ragione stessa. La descrizione di entità spirituali appartiene al condizionamento educazionale subito dall'individuo attraverso le variabili soggettive delle sue personali credenze, invece che Dio, la Madonna, i Santi, Gesù e i singoli apostoli, eccetera. Il senso di pace e di benessere indotti dalla sostanza psicotrope sono tali da essere assimilati alle sensazioni NDE. La specie umana ha lo stesso divenuto per ogni singolo individuo. Dunque l'essere umano ha una barriera che separa la descrizione del mondo dalle sensazioni e dai fenomeni di quanto non è in sintonia con la descrizione. Il superamento di quella barriera, comunque avvenga, comporta sia il senso di tunnel che la sensazione di luce. La causa che porta al superamento della barriera, indipendentemente dalla percezione sia del tunnel che della luce, la sensazione di pace e di benessere viene accoppiata alla sostanza, sia quando è prodotta soggettivamente, sia quando viene ingurgitata. Infine, sia la descrizione soggettiva data dal condizionamento educazionale attraverso il quale si tenta di rivestire la nuova percezione, la nuova descrizione. Questo appartiene al singolo individuo, al suo divenuto. Gli effetti NDE sono espressioni dell'essere umano, come divenuto della specie, il suo divenuto come essere sociale attraverso il quale ha strutturato la sua descrizione del mondo, la sua fisiologia. Un quinto elemento, il personale condizionamento educazionale, la propria descrizione del mondo, interviene a strutturare il nuovo livello percettivo con la descrizione di immagini spirituali. A questo punto Magnelli pone dei quesiti piuttosto interessanti, la cui risposta è propria della stregoneria e non delle scienze ufficiali. La prima domanda che pone è perché quella sostanza viene fabbricata dal cervello solo in circostanze di crisi, e gli rileva come quelle sostanze siano prodotte nei momenti di crisi cardiaca, ad esempio. Magnelli dice che potrebbe essere prodotta dal cuore. Nello stesso tempo, rileva come viene prodotta dal cuore anche quando questo non è leso, dunque la sua produzione non è relativa a lesioni al cuore. Forse, prospetta, l'emozione della crisi del momento. Il problema non è quale organo produca la sostanza, il problema è che quanto attiva quel fenomeno percettivo viene prodotto dal corpo fisico. Anche nelle esperienze OBE, cioè le esperienze di distacco dal corpo, gli effetti percepiti sono possibili quando il cuore pulsa e scombatte. Questo termine l'ho messo fra virgolette, ma il scombattere è corretto. Affermare che il cuore sia l'emettitore della sostanza capace di imitare gli effetti della mescalina è un'ipotesi accettabile, o comunque non negativa. Come catalogare i meccanismi attraverso i quali il cuore emette quella sostanza? A parità di emozioni non c'è lo stesso risultato. Questi cosiddetti scienziati si stanno dimenticando che agiscono su persone. E se è vero che ogni essere umano è uguale con due gambe e due braccia, è altrettanto vero che ogni essere umano ha un proprio divenuto che incide essenzialmente nella formazione della sua struttura energetica e nei meccanismi espressivi. Pertanto, ogni essere umano è uguale, ma ha un diverso divenuto. La meditazione e la pratica del sognare scatenano spesso l'effetto tunnel, cerchi luminosi che vengono incontro velocemente, luce con effetti allucinatori, incontro con entità spirituali, senso di pace e di benessere, o almeno di tranquillità. Spariscono anche sensazioni fisiche di malessere. Le pratiche yoga sono in grado di indurre tutto questo. Queste pratiche sono delle manipolazioni della soggettività, pertanto forzano, fra le altre cose, l'emissione di sostanze che provocano parte degli effetti NDE che si ottengono in caso di crisi. Ogni ghiandola endocrina ha delle funzioni particolari, intervenendo negli sviluppi degli effetti NDE. Sono le capacità soggettive di ogni singolo individuo è in grado di scatenare l'effetto NDE nell'esperienza soggettiva. Un'altra domanda posta da Magnelli è come la mescalina indotta produce effetti altamente soggettivi, mentre la sostanza che sarebbe emessa dal corpo produce effetti molto simili e quasi sovrapponibili nei diversi individui. L'esempio che fa riguarda il sonno REM in relazione ai sogni. Una sostanza, dice, può indurre il sonno REM, ma non può riprodurre il sogno o indurre a riprodurre lo stesso sogno. Anche in quest'ambito Magnelli pone l'interrogazione evidenziando la forte soggettività degli effetti. In realtà la mescalina, come molte altre sostanze psicotrope, aiutano sì a forare la barriera della descrizione producendo fenomeni di percezione alterata o allucinatori, ma non inducono nel soggetto la certezza della fine. La sostanza ingerita distrugge lo schema descrittivo del mondo e altera l'apparato sensorio, ma non scatena la necessità di compattare il corpo luminoso su cui trasferire la coscienza per l'imminenza della morte del corpo fisico. Con l'introduzione di sostanze psicotrope si ha la descrizione soggettiva di percezioni alterate o di effetti allucinatori, dando in fondo sfogo al condizionamento educazionale nella direzione dell'alterazione della percezione o degli effetti allucinatori. Quando è il corpo che scatena gli effetti in NDE, i passi fisiologici per il trasferimento della coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso sono sempre gli stessi, in quanto appartengono al divenuto della specie. Mentre nell'introduzione di sostanze psicotrope si ha una dose massiccia dell'espressione del condizionamento educazionale. Nell'effetto NDE questo è ridotto al minimo, in quanto la priorità non è data dal gioco della percezione, ma dall'urgenza di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Le sostanze possono indurre aspetti, ma non ricreare la situazione critica. A questo punto Magnelli introduce un altro elemento relativo agli effetti NDE. Si verificano fenomeni di traslazione della coscienza del paziente in altre sostanze dell'ospedale, la vista di oggetti e situazioni dall'alto, captazione di discorsi di medici quando il cervello avrebbe dovuto essere spento. Certamente la mescalina non induce nulla di simile. In effetti il corpo luminoso tende a staccarsi dal corpo fisico e a spostarsi. Magnelli dovrebbe affrontare il quesito che mentre il primo gruppo di 5 effetti è rintracciabile, magari con la regressione ipnotica, quando non si ricorda, in tutti coloro che vivono situazioni di crisi vicino alla morte, l'ultimo dato, cioè lo stacco del corpo luminoso e il capire discorsi, il sentire discorsi, l'ultimo dato introdotto non è rintracciabile in tutte le esperienze NDE. Questo starebbe a dimostrare che mentre tutti hanno lo scatenamento di effetti allucinatori di un corpo fisico che si appresta a morire, non tutti hanno un corpo di energia sufficientemente forte per trasferirsi la coscienza di sé. La ricerca clinica fornisce risultati diversi a seconda dei soggetti che si incontrano. Magnelli, attraverso lo spettro sperimentale fisiologico e neurologico all'interno del quale si sono prodotti gli effetti NDE e sostanze chimiche che in qualche modo sembrano interferire. La prima categoria sono le endorfine, molecole endogene che hanno proprietà molto simili alla morfina. Dice Magnelli che queste sostanze sono piuttosto complesse in quanto appartengono alla categoria delle proteine, ma hanno effetti sulla coscienza e sull'umore, se non anche sulla mente e il pensiero. Afferma che le endorfine avrebbero poco a che fare con i fenomeni NDE, in quanto non entrano nel gioco dei fenomeni allucinatori. Quando queste sono state iniettate in esseri umani, si sono registrati effetti come benessere, serenità, equilibrio interiore e forse gioia, ma nessuna allucinazione, nessuna esperienza tunnel, nessuna esperienza di incontri col soprannaturale. Magnelli afferma, anzi, che la somministrazione di endorfine in soggetti con gravi disturbi allucinatori ha fatto regredire i disturbi stessi. La ricerca non è più proseguita per i divieti statunitensi di sperimentare con droghe simili. Lo scatenamento di endorfine e i loro effetti spiegano le sensazioni simili all'atto della morte del corpo fisico e della nascita del corpo luminoso. Sarebbe grave pensare che il passaggio fosse naturalmente doloroso. La stessa nascita del feto è organizzata dalla formazione della sua struttura fisica e neurologica per riuscire al meglio nel suo intento, senza per questo soffrire eccessivamente. Sarebbe grave se la morte del corpo fisico e la nascita del corpo luminoso dovesse avvenire nel dolore. Al momento della crisi vicino alla morte, c'è lo scatenamento di tutta una serie di reazioni chimiche e neurologiche che possono benissimo spiegare la sensazione di benessere e di gioia per quanto si sta per compiere e nello stesso tempo lasciare un senso di incompiutezza e smarrimento quando, riavutisi dalla crisi, si ricorda quella gioia e quel benessere che si stava provando. Le endorfine spiegherebbero questo effetto nell'NDE. Sia la pratica di meditazione sia quella del sognare possono stimolare nel soggetto stadi di emissione endorfinica. Non è escluso che stadi diversi in meditazione siano dovuti alla capacità soggettiva di produrre sostanze nell'organismo forzandolo. Magnelli nota come si possa pensare che alcune sostanze psicoattive possono essere delle sostanze dette polipeptide, già fisiologicamente presenti all'interno del cervello, che qualora la loro presenza diventi eccessiva siano responsabili delle esperienze NDE. Questa affermazione partirebbe dal fatto che la maggior parte delle esperienze NDE è prodotta da persone che incorrono in arresti cardiaci. Si è pensato che l'improvvisa mancanza di ossigeno al cervello possa essere la causa scatenante lo sviluppo di queste sostanze. Si tratterebbe delle sostanze alfa e beta endopsicosine, sostanze che appaiono nelle aree cerebrali che non vengono irrorate dal sangue o dall'ossigeno. Queste sostanze hanno la funzione di ritardare per un certo tempo la morte dei neuroni. Si pensa che i fenomeni NDE possano essere effetto dello spegnimento progressivo dell'attività cerebrale. Marnielli afferma però che non tutte le NDE sono relative ad arresto cardiaco, specie per quanto riguarda gli incidenti stradali. In tutte c'è però la consapevolezza di essere prossimi a morire. Questo essere prossimi a morire viene ormai identificato come la causa centrale degli effetti complessivi dell'NDE. Dice Marnielli che se la causa, o forse una delle cause, non sono le endopsicosine, sono magari dei protettori chimici da shock emotivi, intesi come analoghi alle benzodiazepine. E questo è confortato dalla scoperta che il cervello non solo produce molecole morfinosimili, e perciò non è detto che non produca molecole tali da indurre effetti NDE. Appare evidente come la ricerca si sviluppi nell'individuazione delle sostanze capaci di indurre questo o quell'effetto nell'individuo e trascuri invece l'individuo e il suo divenuto. In altre parole, si continua a partire dal presupposto che ogni individuo è creato ad immagine e somiglianza di un Dio, dunque uguale, e si trascurano i percorsi e le scelte attraverso le quali l'individuo è divenuto. Le costanti sono la fisiologia comune agli individui, le differenze sono i percorsi di divenire degli individui stessi. Afferma Marnielli. Fatto sta che tutti i neuroscienziati ortodossi interpretano i presunti fenomeni ESPER, esperienze di premorte sarebbe, come allucinazioni o illusioni, mentre la loro realtà è semplicemente la prova che la NDE è uno stato modificato di coscienza nella quale la neurochimica ha effettivamente un ruolo di notevole importanza. Affermato questo, nulla toglie che Marnielli non consideri l'essere umano come un essere statico, sul quale poter lavorare in quanto immodificabile. Egli riconosce che le sostanze neurochimiche ipotizzate non sono in grado di spiegare l'intera NDE, ma solo alcuni aspetti. Ciò nonostante, la centralità del discorso avviene sugli aspetti spiegabili neurochimicamente o presunti tali. Ciò che egli omette continuamente è di spiegare perché l'NDE, pur essendo comune a tutti gli stadi di crisi di premorte, si manifesta in maniera diversa quando si può ipotizzare che lo scatenamento di sostanze sia nel cervello che da parte del cuore siano delle costanti per ogni essere umano. La sostanza determina necessariamente delle risposte, ma le risposte possono sia fermarsi alla sostanza sia andare oltre la sostanza a seconda del divenuto dell'individuo. La certezza di Marnielli gli deriva da alcuni esperimenti fatti con alcuni peptidi psicoattivi contenuti nel secreto della pelle di una rana amazzonica, la Phyllomedusa bicolor, che sarebbero in grado di attivare possibilità precognitive. Al di là del valore dato alle capacità precognitive, sono perfettamente d'accordo sul fatto che la membrana che separa la parte interna dalla parte esterna del cervello possa essere forzata attraverso l'uso di sostanze chimiche che, se mirate, possono sovrapporre ai sensi usati nel mondo della ragione i sensi della parte interna del cervello, legandoli ad altri divenuti. Alcuni di quei divenuti sono molto antichi e appartengono a strutture cerebrali che hanno preceduto l'attuale. Altri appartengono al corpo luminoso in formazione, anche se vengono legati alle necessità e all'intento per il quale quelle sostanze sono state assunte. Anche se gli effetti possono lasciare perplessi, l'uso di sostanze nell'attivare questo o quel fenomeno altro non fa che dimostrare la complessività del nostro cervello, il suo divenuto e la limitatezza con cui lo usiamo. Marnielli considera tutti i dati esposti un puzzle da mettere insieme, in quanto afferma che passando dalle considerazioni neurochimiche a quelle psicofisiologiche si troverebbero dati ancora più straordinari. Egli rileva come negli ultimi anni, per la necessità di sviluppare una conoscenza tale da consentire l'espianto degli organi, si sia sviluppata una branca della medicina chiamata tanatologia. Scusate. Scienza della morte, per impedire l'espianto di un fegato o del cuore a un individuo ancora vivo. Pertanto, si è cercato di stabilire quali sono i limiti fisiologici nei quali la coscienza è ancora presente nell'individuo. A questo si è aggiunta la scienza anestetica. Proprio nei casi di anestesia si è rilevato come il paziente a volte fosse a conoscenza dei dialoghi fra i medici e si è verificato come individui sottoposti ad operazioni chirurgiche in stato di ipnosi hanno riferito molti particolari propri di chi ha avuto esperienza NDE. Anche in questa sequenza di osservazioni Magnelli omette di chiedersi perché alcuni sì e altri no, perché alcuni riferiscono e sviluppano momenti diversi di articolazione della coscienza, mentre ad altri questo non succede, perché Magnelli parte da un'ottica invertita. Tutto questo non è possibile, ma alcuni così dimostrano, che è possibile vivere stati diversi di coscienza e di consapevolezza. Noi invece partiamo da considerazioni opposte. Sappiamo come sia possibile stati diversi di consapevolezza e ci chiediamo perché non siano comuni a tutti gli esseri umani e quali siano le cause che li impediscono. Attualmente rispondiamo il loro divenuto. Magnelli condisce la sua dissertazione molto panoramica parlando del fenomeno scoperto da Hilgard, quello dell'osservatore nascosto. Riassumendo l'intero racconto, diciamo che l'assenza della coscienza soggettiva sotto ipotesi di un soggetto cieco dalla nascita ha rivelato l'esistenza di una seconda coscienza che era attenta a quanto succedeva e apparentemente non risultavano relazioni fra le due coscienze. O i due stadi diversi di consapevolezza. Hilgard altro non ha scoperto che la coscienza è legata al soggetto e non alla descrizione del mondo. Per la coscienza l'oggettività è il soggetto attraverso il quale diviene e non la descrizione cui sembra fare il riferimento. L'individuo è uno strumento attraverso il quale la coscienza sviluppa se stessa e anche se è costretta ad adattarsi ad una descrizione, non è che quella descrizione sia l'unico strumento attraverso il quale si costruisce. Questo è il di là che noi ne siamo consapevoli nella nostra descrizione del mondo o meno. Hilgard non ha fatto altro che scorgere come possono convivere nell'individuo stadi diversi di coscienza attraverso i quali crescere e divenire. La schizofrenia l'aveva già scoperto da Mo. Dal punto di vista della stregoneria, sappiamo che quanto più dura e la descrizione del mondo nell'individuo, tanto più difficilmente gli altri stadi della percezione sono in grado di esprimersi, ma tanto più distaccato diventa l'individuo nei confronti della descrizione e tanto più agili sono gli stati di coscienza e di consapevolezza che può usare qualora la descrizione del mondo venga a cessare. È ovvio che tutto questo rende difficile il giudizio nei confronti degli individui colpiti da coma, ma deve rendere attento anche il giudizio nella vita quotidiana, perché solo nelle scelte della vita quotidiana si può sviluppare l'individuo e tutti i suoi stadi di coscienza. Partendo dai diversi stadi di coscienza e consapevolezza presenti nell'individuo, noi possiamo negare ogni affermazione di rinascita o di visioni allucinatorie relative alla nostra descrizione del mondo. Stadi diversi di coscienza ci portano a viaggiare in mondi diversi e a vivere aspetti diversi della nostra esistenza. Quando questi si riversano nella coscienza quotidiana, si può parlare di un'altra vita, di UFO, di paradisi, di nirvana. Questo è dovuto al fatto che anziché usare la descrizione del mondo come uno strumento di cui ci serviamo, la descrizione del mondo si è impadronita del nostro essere, determinando il giudizio rispetto ad esperienze che non le appartengono. Anche se Magnelli preferisce spiegare l'osservatore nascosto come una temporanea scissione del cervello fra i due emisferi, noi sappiamo che modi diversi attraverso i quali leggere il quotidiano sono presenti nell'individuo, anche se il suo progressivo annullamento nella descrizione del mondo quotidiano non solo lo portano a dimenticarne l'esistenza, ma anche a spegnere, più o meno definitivamente, le possibilità d'uso. Margnelli continua l'esposizione citando le esperienze del Gabon attraverso l'iboga. Gli effetti di questo alcaloide sono stati analizzati, delle esperienze con l'iboga, ne parleremo quando tratteremo Bianchi, che di questa esperienza, anche personale, parla molto diffusamente, in particolare per quanto riguarda gli incontri allucinatori, dove chi è educato nella foresta incontra gli antenati e gli animali sacri, mentre chi è educato nelle missioni cristiane della città incontra i defunti, i santi, gli apostoli o Gesù. Quando si è analizzata la sostanza e gli effetti, si è pensato di catalogare NDE l'effetto dell'ibogaina, ma quando si è saputo che per indurre gli effetti prima si usava un'altra pianta, l'alcornea floribunda, che non contiene gli alcaloidi dell'iboga, secondo Margnelli si deduce che i fenomeni allucinatori non sono indotti dagli alcaloidi, ma dal coma che gli alcaloidi provocano. Un altro problema lo offre la chetamina, un anestetico che a basse dosi è in grado di indurre un viaggio allucinatorio con caratteristiche in comune con l'NDE. Con questo anestetico si sono verificate nette e costanti uscite dal corpo, sensazioni di volo, ma, ciò a cui Margnelli dà molto peso, vissuti di inutilità delle cose, di irrealtà del reale e che la vita è sofferenza cosmica. C'è un miscuglio di cose che il soggetto scopre, come le cose cui lui dava molta importanza siano inutili è una cosa, ma questo appartiene al tipo di soggetto considerato, al suo divenuto. Che un soggetto scopra come la descrizione del mondo sia funzionale al suo divenire, alla sua soggettività, ma non sia quella la realtà dell'oggettività, anche questo è un dato. Infine, come un individuo percepisca quanto di sofferente ci sia nelle linee di tensione che dalla propria specie e dal circostante se il circostante saccheggiato gli giungono sotto forma di sensazioni, mi sembrano normali. Mi sembra assurdo che ad una certa massa di individui serva la chetamina per arrivare a questa percezione, ma questo è un affare mio. Probabilmente la chetamina farà la barriera del GH, scollegando e ricollegando i ricettori. Anche la percezione del volo astrale a sede cerebrale non è solo effetto della formazione del corpo luminoso, però sono due cose diverse. La chetamina altro non farebbe che mettere in collegamento la coscienza del soggetto con la parte interna del cervello e, come tutte le droghe, lasciandola più vuota e insoddisfatta di prima. Con le sostanze si possono costruire nuovi collegamenti, ma non si costruisce né il corpo energetico per supportarne l'uso, né la disciplina per non perdersi. A conclusione della sua esposizione, Margnelli giunge a produrre un esperimento: iniettare chetamina a chi ha avuto esperienze NDE. Triste è il divenire dell'essere umano quando la sua costruzione, anziché dipendere dal potere di essere che può sviluppare ed esprimere, si lega alla somministrazione di sostanze chimiche, ma il potere di avere può controllare le sostanze chimiche da somministrare, ma non può controllare il potere di essere dell'individuo. E per stasera chiudiamo con Margnelli. Margnelli, nella sua qualità di medico ricercatore del CNR, può ricercare quanto il CNR gli consente, cioè può ricercare la struttura chimica che induce esperienze NDE. Ciò che lui non trova, ciò che lui non riesce a trovare, è lo sviluppo dell'essere umano e i meccanismi attraverso l'essere umano si sviluppa. Ed è importantissimo questo. Cioè è importantissimo perché noi dobbiamo sempre tenere presente l'essere umano in se stesso. Un amico mi ha telefonato ieri che legge scienze e ha fatto due conticini sul reticolato sinapsico e diceva, facendo un'ipotesi totalmente di peso e di numero, che 100 collegamenti sinapsi costruiscano una lettera, per esempio la lettera A, lui ha detto, la quantità di collegamenti sinaptici possibili nel cervello e la sua capacità d'uso porterebbe a 136.000 enciclopedie pari a circa 100 tir. Cioè la quantità di informazioni che noi avevamo dentro, partendo dal presupposto che 100 collegamenti sinaptici facciano una lettera, noi avremo la capacità cerebrale di contenere informazioni, questo dal punto di vista meccanico, puramente numerico, poi non è esattamente così, cioè ci sono tutto quello che è di supporto, sarebbe comunque la quantità di informazioni data da 138.000 enciclopedie pari a circa 100 tir. Questi sono i suoi conti, lui ha rifatto i conti in altre parti per farvi capire la quantità di possibilità, non di espressione, di possibilità che noi abbiamo dal punto di vista cerebrale e che infima parte noi utilizziamo per vivere. Cioè la nostra conoscenza effettivamente è la nostra conoscenza razionale, diciamo così, è supportata da una quantità così infima di capacità cerebrali da essere praticamente quasi nulla. Cioè quando io vi dico che la ragione, la descrizione della ragione è soltanto un piccolo frammento di un universo sconosciuto che ci circonda, mi riferisco non solo alla sconosciutezza dell'universo che ci sta attorno, cioè la quantità dell'universo che noi non conosciamo, ma anche alla nostra capacità di non riuscire a compenetrare quello sconosciuto. E la disciplina della stregoneria, cioè l'arte della stregoneria, è l'arte attraverso la quale noi compenetriamo quello sconosciuto o una parte di esso. E lo sforzo che noi facciamo per compenetrare quello sconosciuto è lo sforzo che ci porta a modificarci, che ci porta a costruire in maniera diversa e che ci porta a portare in casi di crisi delle NDE, in casi di fenomeni di premorte, la nascita del corpo luminoso. Cioè gli sforzi che noi facciamo per costruire la nostra conoscenza, per costruire la nostra consapevolezza, per costruire la consapevolezza dei meccanismi del mondo che ci circonda, è l'unica cosa che può arricchire e costruire il nostro corpo luminoso. Per cui pensate un po', quando vi dicono che il verbo, che la parola è importante, che è cogito ergo sum, è una cazzata immane, perché si può ipotizzare che la ragione, l'uso nostro della ragione, non sia un'evoluzione della specie, ma sia una involuzione della specie. Perché la ragione ci porterebbe a descrivere il mondo, a usare la descrizione del mondo, anziché usare noi per compenetrare il mondo. Cioè praticamente la ragione separa noi dall'immenso che ci circonda. Per cui non è detto che avere la ragione sia un'evoluzione, uno stato evolutivo della specie. Potrebbe essere che invece proprio avere la ragione, la descrizione del mondo, l'uso della parola, sia uno stadio involutivo della specie, cioè che la specie si sia rotta. E questo appare anche in comportamenti, per esempio, degli animali. Cioè gli animali difficilmente attaccano l'uomo, cioè proprio se non hanno altre possibilità. E un'ipotesi di questo è stata fatta nel fatto che l'animale riconosce nell'uomo un cucciolo. Cioè anche l'uomo adulto per l'animale è un cucciolo. Per cui ci penserei un pochino attentamente quando mi parlano della superiorità dell'uomo. Io propendo più che il fatto che noi abbiamo la ragione sia invece una inferiorità rispetto alla natura, rispetto a moltissime cose. D'altronde se noi non avessimo la forza di distruggere la natura, cioè di usare le mani e di saccheggiare, probabilmente con gli strumenti che abbiamo in questo momento, con la descrizione che abbiamo in questo momento, noi nella giungla non riusciremo a vivere. Cioè la nostra conoscenza è talmente bassa, è talmente infima, la nostra percezione è talmente miserabile, cioè tipo la nostra vista, il nostro udito, eccetera, è talmente miserabile rispetto a quella che è l'organizzazione della vista, dell'udito, della capacità d'azione di molti animali, che noi con questi sensi difficilmente riusciremo a vivere. E se siamo sopravvissuti come specie, probabilmente è dovuta anche al fatto che gli esseri animali hanno riconosciuto nella nostra specie un cucciolo. Per cui ci penserei un pochino prima di dire che noi siamo una cosa evoluta rispetto agli altri animali. penso che sia una cosa piuttosto presuntuosa e anche piuttosto bruttina. Se voi pensate che un elefante riesce a parlare con altri elefanti a 50 km di distanza, noi per fare questo dobbiamo usare il telefono, dobbiamo usare strumenti, e fino a 100-150 anni fa non potevamo fare questo. Per cui non so se siamo evoluti o non siamo evoluti. Io mi gratto un pochino la testa su questo, anche perché poi ci sono altri dati da mettere dentro. Boh, detto questo, io per oggi ho finito dei fenomeni pre-morte. Dei fenomeni pre-morte cosa abbiamo ancora? Vediamo un attimino. Abbiamo passato Bardelli, abbiamo Berger che è direttore dell'Istituto Internazionale di Studi di Morte, abbiamo Massimo Biondi che è un medico giornalista e pubblicista, Stefano Beverini che è un giornalista e scrittore, Meluzzi che è un chirurgo e psichiatra, Antonio Bianchi che è un medico specialista di anestesia e rianimazione, abbiamo un tale Galeazzi, Ovidio Galeazzi, che è un medico chirurgo cardiologo, abbiamo Giuseppe Genovesi che è un medico endocrinologo psichiatra, abbiamo Aureliano Pacciolla che è psicologo e teologo della Pontificia Università. E finiti questi, dopo passiamo alle conclusioni della stregoneria e del paganesimo politeista. Bon. Detto questo, sono le 19:47, mettiamo un attimino i telefoni e vediamo un attimo altre cosette. Qui ho tre testi abbastanza interessanti, che si vendono anche ai supermercati. Uno è I Millenari, dell'edizione Caos, Via Col Vento, e è praticamente è un libro sugli scandali del Vaticano, fatto da questo personaggio che ne ha raccontate di cotte e di crudi, intrighi, clientele, raccomandazioni. Dice fra le altre cose: il malcostume porta alla corruzione e alla concussione. I magistrati di Mani Pulite a Milano hanno avuto il coraggio di denunciare senza mezzi termini all'Italia e al mondo tanta corruttela. La denuncia è gravissima per tutte le società civili. Sono scattate le manette ai VIP della politica e dell'aristocrazia del mondo industriale, coinvolgendo trasversalmente partiti, massoneria e chiesa. Un repulisti salutare, anche se all'osservatore romano non piace. Peccato che un pool anticorruzione del genere non sorgerà mai nel cuore della cittadella vaticana. Il dito si appunterebbe sulla purulenza cancerosa che infetta qua e là l'intero corpo mistico di Cristo. Ma chi ne denunciasse l'esistenza rimarrebbe soffocato nel silenzio di quanti scendono nella tomba. La moralità in Vaticano è infestata di intrighi, corruttele, clientele e raccomandazioni. Si è già accennato alla segnalazione commendatizie per i cardinali dell'Episcopato, unico sistema di scelta per eleggerli. Ebbene, anche per tutte le promozioni di carriera nella Curia Romana, al posto dei concorsi e dei meriti d'ufficio, impera l'indecenza della clientela e della raccomandazione. Quello che scrive è un prete. Pronto? Sì?
Dimmi! Questi rumori qua, elettronici, che mi disturbano.
Abbassa la radio?
No, sono lontano dalla radio.
Dimmi!
Comunque voglio dirti una cosa. Spiegami, i sistemi non allucinatori, ma raziocinici, spiegami cos'è questa allucinazione, perché io non l'ho capita.
I sistemi allucinatori?
Sì.
Certo, te la spiego subito per radio. Ok?
No, ma io voglio dirti una cosa.
Sì?
Hai presente il Vangelo di Matteo?
Boh, non so di cosa vuoi accennare.
No, riguardo il battesimo del Cristo.
Non lo so, dimmi tu.
No, te lo dico io. Lui essendo, come si dice, parente di Cristo, lì in quel assombrente, scusa,
dimmi.
scusami molto, caro Claudio. però in quel frangente lui ha visto aprirsi il cielo, scendere come colomba lo Spirito Santo e dire che Gesù Cristo era quello che doveva.
Scusa, ma perché prendi per vera sta storia, non prendi invece no, per vero il calo di Apollo che porta il sole?
Sempre sulle fasi allucinatorie. Quattro capitoli dopo, in Matteo, si chiedeva, ma sei tu il figlio del Dio che deve avvenire? Cioè, sei tu il Messia? E allora ho fatto una meditazione. All'epoca della visita di Giovanni Battista, lui come parente non poteva dire questo è il Messia, questo è al massimo un super profeta. Lo capisci questo?
No, ti lascio dire quello che vuoi.
Sempre della favoletta che dite voi del Vangelo. Però quattro capitoli più tardi, lo stesso Giovanni Battista dice, sei tu il Messia che deve venire o che diciamo, e che dobbiamo ascoltare. Ma è per sempre che nessuno è profeta in patria. E Gesù Cristo non è stato profeta nella sua patria, 20 secoli fa. Come che tu dici che Gesù Cristo è un pedofilo, eppure lui ha detto, è meglio uscire a casa una macchina al collo e si gettasse nelle
ma
tene infernali.
Ma te l'ho detto che non si, non si riferisce a questo.
Ma stiamo a perdere.
Va bon.
Ma parlo sempre di queste fasi allucinatorie.
Sì.
Tu mi devi spiegare scientificamente con l'NDE, quello che tu hai ben disquisito, cosa vuol dire allucinazione.
Sì.
E dopo mi riterrò contento. Ciao.
Ciao.
Ciao ragazzi, allucinazioni, io ospedali psichiatrici, gente, pronto? C'è gente che va via di testa, se pieni gli ospedali psichiatrici, per cui è inutile parlare di allucinazioni. Allucinazioni è quando un soggetto crede di vedere una cosa e quella cosa non esiste, ma semplicemente la crea lui con la testa. Ma non è semplicemente allucinazione in quanto percezione, perché esistono delle cose che si percepiscono, ma la percezione si differenzia dall'allucinazione, dalla autodisciplina che ne ha il soggetto. Pronto?
E basta.
Come vedete, quelli che rompono le palle, i cristiani, sono sempre organizzati, non è che non sia. Cioè, anche se io lasciassi solo 5 minuti di telefono, sarebbe esattamente la stessa e identica cosa. Per cui si sono organizzati per distruggere le cose. Naturalmente non possiamo certo andare là con la violenza andare a prendere, però non è importante, insomma, sappiamo che nella vita chi accende i roghi ce ne sono sempre state tante persone, no? E uno degli accensori dei roghi è questo beato impostore che è Padre Pio, truffatore, ladro, delinquente, uno che si faceva da solo. Nel giugno del 1919 accade un episodio curioso, il canonico Rubino nel corso di una predica a San Severo elogiò i miracoli del frate con le stimate e rivelò che anche l'onorevole Fraccacreta, che era massone, si è convertito e ha telegrafato a Padre Pio. La notizia era falsa, era nata da una burla architettata da un nipote del deputato insieme a alcuni amici, e quando l'onorevole Fraccacreta, che godeva fama di laico integerrimo, si imbatté nel canonico burlato, lo prese a male parole e ne nacque un violento alterco pubblico. Pronto? Sì.
Buonasera. Posso farti qualche domanda?
Sì, purché sia breve, perché fra 5 minuti lascio la regia, dimmi.
Va bene. Allora, volevo sapere, cioè, siccome ti ascolto, no, volevo, e ogni tanto mi vengono dei dubbi, vorrei che me li chiarissi. Secondo te è la nascita stessa è opera di un caso?
La nascita è opera di quello che si produce fra la chiavata di un uomo e una donna.
Sì.
Tanto per essere chiare.
Ma la nascita della coscienza.
La nascita è questo.
È
la
qui.
Chiavata produce una coscienza.
E quindi è opera del caso se io divento un pagano, un cristiano.
No, se tu diventi uno o l'altro è una sequenza di scelte che tu fai nel corso della vita. La nascita in se stessa, cioè la formazione di quello che sei tu, di quello che esce dalla vagina della madre, è il risultato di quello.
Ma ammetterai che c'è chi è più fortunato e chi meno?
Sì, ammetto che qualcuno ha delle buone condizioni, è anche come le uova di storione, molte uova vanno perse e alcune si trasformano in storione.
Ed è opera del caso questo?
Non è opera del caso, è opera degli equilibri che esistono all'interno della natura. Cioè la natura si è trasformata attraverso degli equilibri che ha costruito.
Sì, ho capito, ma a livello di coscienza, per esempio se io sono nato in una famiglia cattolica, è un caso se non sono nato tuo figlio e quindi probabilmente un po'...
Era un po' difficile che tu nascessi come mio figlio. Comunque, diciamo questo, se tu sei nato in quel contesto, è perché tuo padre e tua madre ti hanno fatto nascere in quel contesto. Cioè tu sei il prodotto di tuo padre e tua madre, dell'unione che hanno fatto e di tutti gli equilibri biologici che sono intervenuti per questo.
E quindi da due genitori cattolici non può nascere un pagano.
Ma chi l'ha detto questo?
Non so. Di aver fatto due...
Allora, a me sembra che non confondiamo quello che è la fisiologia delle persone con il pensiero delle persone, cioè quello che è il sentimento, quello che è la consapevolezza di una persona viene costruita giorno per giorno.
Certo.
Per cui è irrilevante che sia uno o un altro, un'altra cosa, cioè non è genetico il fatto di nascere pagano o nascere cristiano.
Sì, no, ho capito, ma volevo chiederti appunto se queste differenze di contesto hanno un motivo di essere?
No, hanno un motivo perché esistono in se stesse, cioè si sono create attraverso i loro adattamenti. E quello che tu vieni, nasci in una famiglia cattolica o nasci in una famiglia diversa da quella cattolica, diciamo così, tu hai delle possibilità o meno di trasformarti in maniera diversa.
Sì, chiaro.
Questo è...
Ma avendo meno possibilità di un'altra persona,
sì?
Secondo te c'è dell'ingiustizia oppure deve essere...
No, è semplicemente equilibri che si vengono a creare, non è questione di giustizia o ingiustizia. La natura crea delle condizioni all'interno delle quali noi ci adattiamo, non è né giusto né ingiusto, cioè non è la malvagità o l'ingiustizia. A volte esistono le cose aberranti, a volte non esistono le cose aberranti. Io posso indicare chi costruisce le cose aberranti quando c'è una volontà per farlo, ma nella natura non c'è la volontà di fare delle cose aberranti, ci sono la volontà di cercare degli equilibri, e gli equilibri vengono cercati attraverso la volontà dei singoli esseri. Questo è, cioè, per noi il potere di essere, le cose sono all'interno della materia, all'interno degli esseri, all'interno degli oggetti, e questi divengono per adattamento soggettivo rispetto alle variabili che incontrano. Chiaramente l'essere terra, la coscienza dell'essere terra, ha delle variabili che appartengono all'essere terra, al suo divenuto, alle sue trasformazioni, non può essere le mie. Io ho un'etica perché vivo qui in questo paese e mi trasformo in questo paese. Un percorso di stregoneria fatto negli Stati Uniti sarebbe diverso da qui. Un percorso di stregoneria di 3.000 anni fa è diverso da quello di oggi. Cioè, c'è sempre adattamenti soggettivi alle variabili oggettive. Questo è. Non so se sono stato chiaro.
Non molto.
Beh.
Vabbè,
comunque
cercherò di pensarci.
Va bene. Vabbè. D'accordo.
Okay.
Ciao, ciao.
Grazie.
Allora, io non prendo più telefonate perché chiaramente i ragazzi sono arrivati e prenderanno fra poco la trasmissione. Allora, vabbè, mi fanno cenno di continuare un attimino, vabbè. Allora, concludo con questi termini. Nel paganesimo e in stregoneria le cose non avvengono perché qualcuno le ha determinate precedentemente, ma avvengono per la qualità all'interno delle cose, quella degli oggetti, degli enti. Cioè io, Claudio Simeoni, mi adatto a quello che incontro. Quello che incontro, chiaramente cerco di adattarmi al meglio, di scegliere il meglio per me stesso, però mi adatto sempre all'interno di quello che incontro. Vivo qui in questo paese, obbedisco a delle leggi, a quelle leggi mi adeguo, cerco di cercare delle cose meglio possibili, però mi adeguo sempre all'interno di quello. Chiaramente il mio adattarmi costruisce delle condizioni per altre persone, cioè il fatto che io qui per radio stia parlando, io creo delle condizioni di pensiero per altre persone, le quali possono sia telefonare per insultarmi, sia dire porca miseria, aspetta che guardo cosa dice sto imbecille, o possono dire aveva ragione, stato che aveva torto, cioè
io costruisco un'altra variabile nell'oggettività in cui delle altre persone possono scegliere, in questo caso, ma questo vale anche per la vita, cioè i microbi, i batteri, i virus obbediscono sempre allo stesso principio, esercitano la loro volontà nel loro ambiente, costruiscono delle condizioni e a loro volta si adattano nelle condizioni, cercano di vivere al meglio, naturalmente al meglio per ciò che sono, per ciò che è il loro divenuto. Questa è la stregoneria del paganesimo. Noi non abbiamo nessun determinazione all'inizio, non abbiamo nessun caso, non caso, tipo, non so, ho sentito parlare del causa-effetto, il fenomeno causa-effetto. Causa-effetto, se la causa è all'interno della materia è un conto, ma se la causa dovesse essere intesa come causa prima, come effetto a priori o a monte degli oggetti, a monte delle cose, le cose sono diverse. Bene ragazzi, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vedo che i ragazzi non sono ancora arrivati tutti, non sono ancora completamente pronti per le varie cose, però io adesso chiudo comunque la trasmissione e metto su un po' di pubblicità. Boh, io vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ringrazio per avermi ascoltato naturalmente. E niente, ci vediamo giovedì prossimo alle ore 15. Continueremo gli oracoli caldaici e continueremo anche ad esporre i concetti dei fenomeni di premorte interpretati dal paganesimo e dalla stregoneria. In che senso questo? Nel senso che questi fenomeni esistono, vengono misurati anche negli ospedali, eccetera, però esistono anche nella tradizione della stregoneria. Esistendo nella tradizione della stregoneria, vediamo come la stregoneria interpreta queste cose e come il suo divenuto della stregoneria usa queste cose per costruire se stessa. Bene. Grazie per l'ascolto e fra poco avrete i ragazzi in linea con le loro bellissime musiche. A risentirci a giovedì prossimo. Io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera e indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Grazie ancora per l'ascolto.